stoltezza, cioè la pronesisto la sofrosine, come pure a rimera stoltezza la afrosine, e vede sono estremamente abbondanti. Così per esempio, soprattutto c'è la parola chokma, che significa appunto sapienza, saggezza, ma c'è anche la parola da'at, conoscenza, che deriva dalla radice yada, conoscere. Così pure per esempio la parola sekel, che significa appunto la sapienza di ordine più pratico, la saggezza della vita, potremmo dire che effettivamente nel suo significato si avvicina molto alla prudenza. La prudenza vedremo poi come una sapienza attinta quasi interamente all'esperienza della vita umana. Bene, abbiamo fatto un breve cenno alla letteratura di Qumran, che non è che abbia dei contenuti originali, ma riprende praticamente le riflessioni bibliche, no? Così per esempio si dice che Dio, abbiamo citato un brano simile del profeta Geremia, che Dio ha creato tramite la sua sapienza, la sua conoscenza, il Da'at, ha creato il cielo, no? Ha creato il cielo e la terra, l'opera della creazione è mediata dalla sapienza, dalla saggezza di Dio. Pensate anche nella letteratura sapienziale al ruolo mediatore della sapienza nella creazione. È tutto il tema estremamente complesso dal punto di vista teologico della sapienza creata, perché non si può riferire ovviamente alla luce dell'ortodossia cattolica la sapienza che è creata e che a sua volta aiuta, per così dire aiuta tra virgolette ovviamente il Dio nell'opera della creazione. Ebbene, questa sapienza certamente non può riferirsi al verbo, dato che il verbo è increato, tanto è vero che proprio questi brani della sapienza creata, mediatrice nell'opera della creazione, erano proprio, come si suol dire, l'acqua sul mulino, è vero, degli ariani, che professavano appunto la natura creata del verbo. Invece la sapienza in questo contesto vuol dire in qualche modo un significato profondo alla sapienza creata che è mediatrice dell'opera della creazione, cioè è qualcosa che il Dio crea prima dei singoli contingenti, cioè prima delle cose sottoposte al cambiamento, cioè per così dire il mondo in termini platonici, potremmo dire delle idee, no? E il mondo ideale, o meglio in modo un po' più aristotelico, potremmo dire che ci sono le forme, no? Che Dio in qualche modo immette nel mondo materiale, no? Queste forme sono create, però sono delle forme che sostengono la materia poi creata da Dio. In questo senso vanno interpretati i brani appunto che parlano della sapienza, come anche, come vedete, la letteratura di Qumran, della sapienza di Dio che assiste Dio nell'opera della creazione. Poi il primo il primo movente che muove Dio a creare è certo la sua bontà, però la sua bontà sempre accompagnata dalla sapienza, e quindi queste due cose nell'opera della creazione vanno sempre di pari passo: bontà e sapienza, bontà e conoscenza, bontà e verità, amore e verità. Ecco, Dio poi che nella creazione opera con intelligenza e saggezza, e non solo nella creazione, potremmo dire in tutto il rapporto che c'è tra Dio e il creato, proprio prevale la sapienza. Tutti questi rapporti tra Dio e la creatura sono ispirati alla sapienza, no? Dio non solo agisce con sapienza verso il mondo, non solo è provvido, cioè dirige tutte le cose secondo un piano sapiente, ma la sapienza è anche ciò a cui Dio educa l'uomo. Molto bello questo nella letteratura di Qumran, naturalmente è già anticipato nella stessa scrittura, insomma, no? La paideia, la educazione, l'opera di educazione di Dio nei riguardi dell'uomo intende condurre l'uomo alla sapienza. Vedete come in fondo la sapienza, la saggezza, la phronesis, la ragionevole, saggia impostazione della vita rientra addirittura nel fine ultimo dell'uomo, perché ciò che Dio vuole dall'uomo è chiaramente il fine ultimo della sua esistenza. Non dico con ciò che sia la prudenza il fine ultimo dell'uomo, questo sarebbe dire troppo, no? Tuttavia è inscindibile da quel fine al quale Dio destina l'uomo. Filone di Alessandria, che come ben sapete è un pensatore molto ispirato al platonismo, al neoplatonismo anzi, ma che nel contempo è strettamente legato anche al pensiero biblico, Filone di Alessandria distingue tra il pensiero teorico, questa è una distinzione interessante anche se in termini linguistici è una sfumatura da poco, no? Perché chiama di phronimos, ragionevole, razionale, non so come tradurlo con esattezza, non si può tradurre prudente perché la prudenza è appunto una sapienza pratica, no? Phronimos, phronon, che potrebbe anche essere tradotto ragionante, no? Ecco, fronon invece assume questo significato di uno che è sapiente in ordine all'azione, quindi appunto prudente, ed in questo secondo senso prudente. Interessante è già questa duplice sfumatura di conoscenza, di intelligenza speculativa e pratica. La saggezza della vita quotidiana, questa saggezza proprio che si ottiene per via di induzione, si potrebbe dire, no? Cioè da esperienze accumulate lungo l'arco della vita, la saggezza della vita quotidiana si muove tra due estremi. Questa è una riflessione molto, direi, molto stimolante, perché è interessante vedere come in qualche modo ogni virtù può avere un duplice difetto, cioè uno per difetto vero e proprio e l'altro per l'eccesso. Cioè si può difettare rispetto alla virtù sia venendo meno alla realizzazione di ciò che la virtù comanda, sia anche trattandosi di virtù morali che consistono in una giusta misura, oltrepassando quella misura, no? Ora Filone chiama gli estremi, diciamo così, gli estremi vizi che entrambi si oppongono alla giusta metietas della phronesis, richiama appunto urgia e moria. Urgia vuol dire empietà, empietà, e moria vuol dire appunto stoltezza, follia anche, stoltezza. Qui con ogni probabilità questi termini vanno interpretati così, cioè l'empietà nel suo significato si avvicina molto a esprimere quello che si dice anche in termini biblici tentare Dio, o farsi astuti con Dio, cioè Dio diventa astuto con chi vuole essere astuto con lui, dice anche il Salmo, no? Ecco, il Signore è buono con i buoni, ma diventa astuto con i perversi, no? Ecco, la perversione consiste nell'impietà, in questo senso, consiste nel fatto veramente diabolico, satanico, che l'uomo, lungi da voler servire Dio, piuttosto cerca di servirsi di Dio. Ed è questa è la urgia, la impietà, no? Ecco. Quindi l'impietà è una prudenza esagerata, se volete, no? Quella che appunto San Tommaso chiamerà astuzia, no? L'astuzia generalmente non ha un significato buono nell'ambito della terminologia morale, no? Ecco, l'astuzia significa proprio una prudenza esagerata, non nel senso che della prudenza ce ne sia troppa, ma che è una prudenza degenerata, di cattiva qualità, insomma, no? Ecco, una prudenza la quale magari prosegue anche fini buoni, però è perversa rispetto ai mezzi. Una specie di prudenza machiavellica, cioè pur di giungere a dei fini anche onesti, se si vuole, moralmente, pur moralmente parlando, no? Pur di giungere a dei fini buoni, anche al limite onesti, si adoperano mezzi di qualsiasi tipo, di qualsiasi indole, no? Quindi, però dei mezzi sempre, a parte la loro disonestà, no? Ecco, dei mezzi estremamente efficaci per giungere al fine. Vedete, questa è l'astuzia, la analizzeremo poi quando studieremo San Tommaso in particolare. Ecco, quindi i due estremi sono da un lato l'astuzia, in questo senso dell'impietà, e l'altra è la follia, non nel senso di uno che proprio in qualche modo è delirante, ma nel senso piuttosto di una specie di ottusità mentale, cioè a differenza dell'astuto che è troppo raffinato nelle sue macchinazioni, c'è l'ottuso che non riesce a ordinare bene la sua vita. Ecco, quindi tra questi due termini si colloca la giusta prudenza. Ed è interessante come Filone sa dare il giusto significato alla vita intellettuale pratica nell'ambito della esistenza, non dico cristiana perché Filone non era cristiano, ma comunque nell'ambito di una esistenza ispirata alla fede soprannaturale, perché era un pio ebreo, come voi ben sapete, no? Ecco. E allora, vedete, in questo senso la prudenza è intelligenza. E si pecca contro la prudenza se si disprezza l'intelligenza, però nel contempo l'intelligenza deve essere bene adoperata per raggiungere fini buoni con mezzi altrettanto onesti, non solo con mezzi efficaci. I mezzi devono essere efficaci e onesti. Se i mezzi sono sì efficaci ma poco onesti, decadiamo nella astuzia, no? Nella raffinatezza che insomma una specie di intellettualità fine a se stessa, no? In italiano si dice farsi furbi, no? Ecco, un pochino quel farsi furbi corrisponde a questa urchia, no? A questa appunto impietà. La parte suprema dell'anima, situata nella testa, questo è tipicamente platonico, la parte suprema è logisticon, muove il tutto, cioè tutto l'uomo, per mezzo dell'andrea e della sofrosine. Vedete, praticamente la suprema virtù, che è appunto la prudenza, si serve della temperanza e prima ancora della andrea, cioè della virilità, della fortezza, no? Si serve la prudenza, della fortezza e della temperanza per realizzare il giusto ordine della dikaiosyne, E così la vita morale si compie nella giustizia. Interessante questa paternità delle virtù cardinali in Filone, no? Parte dalla prudenza, si serve la prudenza poi, no? Di queste due altre virtù che sono la fortezza e la temperanza, virtù non a caso che disciplinano appunto le passioni, quindi ordinano l'animo umano, per poi giungere a una azione ordinata di caiossino e quindi nel senso più vasto della parola. Voi sapete che nel senso stretto giustizia vuol dire dare a ciascuno quello che rispetta, no? Nel senso più vasto però vuol dire porre il dovuto in tutto ciò che si pensa, in tutto ciò che si dice, in tutto ciò che si fa. Quindi in qualche modo ogni azione moralmente retta si dice anche azione giusta, non perché sia azione della giustizia in particolare, ma perché c'è il dovuto realizzato in un'azione moralmente buona, no? Bene, Flavio Giuseppe usa generalmente la parola nous, la quale parola nous, mente, ragione, intelletto, traduce spesso non solo la facoltà mentale, ma traduce quest'altro significato, e cioè l'orientamento ragionevole o intelligenza ordinatrice. Vedete, l'orientamento ragionevole. Quindi una razionalità adoperata non solo per conoscere, ma per impostare l'azione, per ordinare l'azione alla luce della conoscenza. E di nuovo in Flavio Giuseppe appare con chiarezza la funzione pratica dell'intelligenza e la necessità della prudenza. Ed è come poco alla volta emerge in questa speculazione, emerge la funzione della prudenza come virtù della ragione pratica, una impostazione globalmente ragionevole della vita. In questo senso, come virtù proprio che globalmente ordina l'uomo nelle sue azioni, la prudenza, nous, è il dono di Dio che Salomone chiese e ottenne nella sua preghiera. Vedete, Salomone quando chiede la saggezza, secondo Flavio Giuseppe, chiederebbe soprattutto la prudenza pratica, cioè la saggezza pratica, no? E Dio, ben sapete, con quale piacere ha esaudito questa pia preghiera, no? Gli ha detto appunto: tu non mi hai chiesto, è vero, il potere, la morte dei tuoi nemici e le strepitose vittorie, via dicendo, tutto quell'accrescersi dei beni temporali che generalmente i sovrani chiedono, no? Ma mi hai chiesto la sapienza. Ecco, vedete, questa preghiera è particolarmente gradita al Signore, e secondo Flavio e Giuseppe non era sapienza, non tanto, era certo anche questo, non era tanto la sapienza nel senso di conoscere, diciamo, come sono fatte le cose in sé, no? Ma piuttosto come ordinare la vita. Era una sapienza che sa dare dei saggi consigli per indirizzare noi stessi e il prossimo. Ecco, la parola sofrosyne invece, vedete, è interessante che l'abbiamo detto anche l'altra volta, che la sofrosyne ha questa ambivalenza, no? Perché da un lato bisogna sempre partire dalla sua etimologia, no? Saos phren, cioè ragione sana, ragione salva. Da che cosa bisogna che la ragione si salvi? Scusate il mio platonismo, ma poi è così, Platone in questo ha ragione, no? Bisogna che la ragione si salvi dall'impeto delle passioni. La prudenza, lo vedremo poi studiando appunto San Tommaso, la prudenza si corrompe non tanto perché l'imprudente si scorda della legge morale, no? Perché si corrompe il suo giudizio tramite una affettività malsana. Non so, se uno per esempio è avido, cerca in qualche modo di accrescere le sue ricchezze, è chiaro che la sua vita professionale la imposterà solamente in vista del profitto, capite? Allora non giudicherà più serenamente. Non perché non sappia che cos'è la onestà, capite? Ma quando gli arriva tramite l'affare Lockheed, la bustarella, è vero, non so da quale città, è vero, internazionale, che cosa farà? Ebbene, da un lato dirà sì, effettivamente da qualche parte nel decalogo, sentite che non bisogna rubare, però poi sotto sotto, è vero, è dato il mio affetto a queste belle cose, è vero, io non posso fare a meno, capite? Vedi come si corrompe il giudizio, non intellettualmente, si corrompe tramite la passionalità. Ecco, quindi nella parola sofrosyne è molto ben espressa questa, come dire, questa serenità del giudizio pratico che si mantiene calmo in mezzo alla burrasca delle passioni, no? Così che le passioni non riescono a corrompere il giudizio. Interessante come nella vita pratica l'appetitività e la conoscenza arrivano a contatto, no? E allora sofrosyne vuol dire questa salvezza, se volete, della razionalità umana, mantenere la dimensione razionale intatta, mantenerla integra. E allora ecco perché sofrosyne può significare entrambe le cose, sia la prudenza nel senso di giudizio sereno perché non passionale, ma può significare anche la stessa calma delle passioni, capite? Cioè la stessa disciplina imposta alle passioni può significare in poche parole la temperanza. Quindi sofrosine traduce e l'una e l'altra virtù, ed si può adoperare sia nel significato di prudenza sia in quello molto diverso ovviamente di temperanza, una certa quiete appunto degli appetiti inferiori ben dominati dalla ragione, no? Ecco. Allora, la sofrosine nel testo masoretico è generalmente tradotta con la parola musar, che si scrive così. O la parola musar, che ha una etimologia abbastanza interessante, e cioè la 70, poi cioè i 70 traduttori, la famosa traduzione dei 70 della Bibbia, fa corrispondere a musar non solo phronesis, sofrosine, eccetera, ma anche paideia, educazione. Paideia, educazione. Vedete di nuovo, l'educazione a che cosa mira? Mira ovviamente alla sofrosine, no? C'è un giudizio sano proprio perché è un giudizio che domina la propria passionalità. Musar deriva appunto da un significato originale che è quello del legame, legame, essere legati, proprio un vincolo, insomma. Legame, però tramite il legame si giunge al significato di disciplina, ed è disciplina, quindi legare in qualche modo, frenare, cioè la passionalità, disciplina, e da lì ovviamente assume altri significati come addirittura la punizione, cioè la disciplina, è vero, ad modum actus, quando proprio bisogna disciplinare attivamente un soggetto ribelle, no? Quindi punizione, oppure ammonimento, spesso nella Sacra Scrittura ha questo significato di ammonimento, impartito proprio a una persona da correggere. Ecco, in Sapienza 9.10 si dice che la sapienza, musar, guida le azioni e modera il giudizio. Guida le azioni e modera il giudizio. Non si potrebbe definire meglio la prudenza, come guida delle azioni e moderazione del giudizio. Ed la prudenza ha questa funzione di guidare l'uomo nel suo agire, quindi sapienza pratica, guidare le azioni, moderare il giudizio nel senso di mantenere il giudizio sano e salvo proprio da queste deviazioni, in practicis, no? Ecco. Interessante, in un libro non canonico, voi sapete che la Bibbia conosce solo due libri dei Maccabei, ma ce ne sono quattro, ecco, gli altri, il terzo e il quarto non sono canonici, comunque il quarto libro dei Maccabei, c'è una interessante meditazione sulla sovranità della ragione. La sovranità della ragione. E in questo contesto si dice che la legge divina educa alla prudenza. Vedete il nomos tuteuce, la legge di Dio, la Torah, educa alla prudenza. La quale prudenza figura tra le virtù cardinali. Il regno spirituale, morale, è un regno prudente, giusto, buono e forte. Prudente, giusto, buono e forte. Ed è la paternità delle virtù. Ecco, il testamento dei 12 patriarchi mette in evidenza l'aspetto ascetico di moderazione, di temperanza e più in particolare della purezza di vita. Quindi in questo scritto, molto effettivamente così, molto ascetico nella sua impostazione, la parola prudenza assume il significato, sofrosine appunto assume il significato purezza, di temperanza. Ecco, Flavio Giuseppe, attorno alla prudenza, ha questo interessante, così, questa interessante speculazione, cioè dice che la quaternità delle virtù cardinali, cioè tutte e quattro le virtù, derivano dalla loro radice trascendente. È un buon ebreo, un buon pensatore inserito nella Bibbia, no? Non poteva pensare diversamente. Cioè le virtù non sono solo delle acquisizioni umane e nemmeno delle perfezioni innate all'uomo. Notate bene che il significato greco di arete è anzitutto questo, quello che noi intendiamo oggi come virtuoso, non la parola italiana virtuoso, tipo, non so, un pianista virtuoso, capite, ecco, un violista virtuoso, ecco, e lì c'è ancora questo significato di virtù che è una qualità dell'uomo. Si potrebbe dire che pianisti solo in parte si diventa, però più si nasce, insomma, con questa qualità, no? E questo pure c'è nella parola greca arete, c'è questo fatto di una qualità quasi innata che poi uno coltiva e sviluppa. Invece qui nel Flavio Giuseppe appare con chiarezza questa derivazione trascendente, divina, delle virtù morali. E delle virtù morali derivano tutte dalla Eusebia, la Eusebia che significa appunto la venerazione di Dio, la religione, quindi la virtù della religione in qualche modo comanda e dirige tutte le altre virtù. Filone di Alessandria dice addirittura che la prudenza, assieme alle altre virtù, scaturisce dal fiume di bontà che scorre nel paradiso. Filone scrisse molti, appunto questo si trova nella Legum Allegorie, no? Scrisse molti scritti allegorici, soprattutto sul racconto della creazione, no? In questo scritto Legum Allegorie, cioè le allegorie delle leggi, Filone appunto parla dei quattro fiumi che circondano il paradiso, no? E dice che le virtù morali derivano all'uomo in questa terra di esilio, perché siamo stati banditi dal paradiso, no? Però le virtù morali che abbiamo portato con noi, sono quasi ancora un beato relitto, è vero, che ci è derivato su questa terra dai fiumi del paradiso, no? Vedete, quindi di nuovo quello che è importante è notare la derivazione trascendente della virtù. La virtù in ultima analisi deriva da Dio. No? È quello che ovviamente è interessante notarlo già dei pensatori ebrei, no? Prima del cristianesimo, cioè questa insistenza, nonostante il loro tendenziale platonismo o stoicismo eccetera, la tendenza a sottolineare la soprannaturalità delle virtù, no? Cioè non ci sono solo delle virtù acquisite o delle virtù che comunque l'uomo ha come buone disposizioni naturali, no, cioè le virtù in qualche modo sono trono di Dio, no? Ecco, il serpente di bronzo di cui si parla in Numeri 21, no? Il serpente di bronzo è la prudenza. Pensatemi un po', non ci avrebbe pensato, no? Noi sappiamo tramite San Giovanni, ed è una interpretazione molto, molto autorevole, no? Che il serpente di bronzo significa il Cristo crocifisso, no? Ecco, il quale si è fatto peccato per noi per liberarci dal peccato, no? Interessante l'ambivalenza del serpente, che ovviamente è l'animale maledetto, ma nel contempo quel maledetto appeso al legno, non è vero, è anche la salvezza dell'uomo, no? Ecco, allora, in questo senso il serpente del bronzo, dice Filone, è la prudenza, il che si può ben inquadrare anche nel contesto cristologico, il logos, no? Ecco, è la prudenza verso la quale deve guardare per essere guarito chiunque, come Eva, la nostra progenitrice, è stato morso dal serpente della hedonè, cioè del piacere depravato. Ed è quindi l'anima umana morsa, no? E in qualche modo ammorbata dal veleno del piacere disordinato, si sottintende. Ebbene, quest'anima ha bisogno di guardare verso la prudenza, il logos, no? Per guarire. Cosa interessantissima questa, no? Come in qualche modo solo la razionalità serena, intatta, prudenziale appunto, può salvare l'uomo dal veleno del piacere che lo porta appunto a azioni disoneste, no? Ecco, la prudenza apre gli occhi dell'anima a Dio, quindi rende l'anima in qualche modo aperta nei riguardi del divino, mentre la frossine acceca l'uomo inebriato dal mondo. Questa è una tipica meditazione biblica, no? C'è questa netta separazione tra la trascendenza divina e la immanenza mondana. C'è poco da fare, vede? Ogni buona religione che si rispetti, adesso non parlo solo del cristianesimo, che ovviamente essendo religione rivelata è il paradigma di tutte, ma ogni religione che si rispetti, ebbene, distingue nettamente tra il livello divino trascendente, o comunque il livello del lume, qualsiasi esso sia, no? E il livello profano della immanenza. Se non c'è, là dove non c'è questa separazione netta, non c'è religione, c'è poco da fare. Vedete, come mi impaurisce un pochino, perché ahimè i confini al giorno di oggi cominciano a sfumare, no? Capite? Che dovrebbe veramente così condurci a farci qualche pensiero attorno alla vitalità della religiosità dei nostri tempi, no? Quando una religione si apre al mondo, cessa di essere religione. La religione consiste proprio nel distacco tra il sacro e il profano. Questo può avvenire in entrambi i modi, capite? Sia panteisticamente, sacralizzando il mondo intero, oppure proprio religiosamente, in quanto proprio si dice che tutto è profano, non c'è un sacro da cui distinguere il profano. Allora, in questo senso, appunto dice Bonfilone, con molto acume, che praticamente solo la razionalità, la saggezza razionale, permette all'uomo il contatto con il divino, con il trascendente, mentre la afrosine, cioè la stoltezza, è una specie di cecità mentale, ma come vedete non di cecità dovuta alla mancanza di intelligenza. Possono essere persone intelligentissime che soffrono di questa afrosine, no? Ecco, non è questione di intelligenza più o meno acuta, è questione di intelligenza pura, limpida, anelante al divino, oppure di una intelligenza chiusa nell'ambito mondano. Oggi si direbbe una intelligenza positivisticamente ridotta, ma la ridotta la aggiungo io, no? Vedete? Cioè ricondotta al puro positivo, esperienziale, eccetera, no? Vedete, in questa meditazione è solamente importante notare che per questa tendenza di pensiero interprete anche della Bibbia in termini filosofici è di basilare importanza la mediazione della ragione tra l'uomo e Dio. Cioè l'uomo non giunge a Dio se non tramite la parte spirituale della sua anima. Quasi mi viene in mente quello che dice San Tommaso rispetto a questo duplice ordine, poi c'è anche il terzo dell'uomo rispetto al mondo, ma diciamo c'è un duplice ordine, anzitutto l'ordine dell'uomo rispetto a Dio e l'ordine dell'uomo dentro a se stesso. Ora, l'ordine verso Dio è il fondamento dell'ordine interiore dell'uomo. Appena l'uomo si allontana da Dio con il peccato, si allontana per così dire anche da se stesso, in quanto le passioni cominciano a fare guerra alla ragione. Ed è quindi come i due ordini saldamente poggiano l'uno sull'altro. Similmente vale anche il discorso inverso, cioè solo quando la ragione svolge quella funzione che essa effettivamente ha secondo natura, cioè la funzione egemonica, la funzione di guida, solo allora l'uomo tutto intero si sottomette alla trascendenza di Dio. Ed è come la temperanza, in qualche modo, è virtù indispensabile in vista anche della religione. Religione e temperanza si richiamano a vicenda. Ecco, tuttavia, nonostante Filone dica tutte queste cose, no? Cioè che le virtù sono trascendenti, sono di derivazione, addirittura paradisiache e via dicendo, però dice anche che, seppure di origine trascendente, la virtù va vissuta in mezzo al mondo presente. Quindi Filone in questo si oppone all'acosmismo, al cosiddetto acosmismo della gnosi, no? Cioè i gnostici, per i gnostici il mondo è cattivo, intrinsecamente malvagio, no? Quindi in qualche modo è curioso il pensiero gnostico, no? Cioè lo gnostico, essendo proprio buono in sé, nella sua dimensione pneumatica, proprio per questo può vivere da depravato e dissoluto nella dimensione mondana. Non so se rendo un'idea, capite? C'è un netto dualismo, no? Il quale in qualche modo dice, va bene, io sono saggio, ma lo sono rispetto a Dio. Quindi in questo mondo cattivo anch'io posso essere cattivo, un pensiero veramente aberrante, capite? No? Ecco, orbene, Filone dice che non è così, cioè la virtù deve dare prova di se stessa in questo mondo. In altre parole, la virtù non deriva da questo mondo, però dà prova di se stessa e vissuta in questo mondo. E di nuovo mi viene in mente San Tommaso quando dice che in qualche modo più forte è una causa, questo è un principio quasi, un assioma, insomma, della filosofia gnostica, no? Cioè più forte è una causa, più lontano è il suo effetto. E quindi se una persona è molto virtuosa, riuscirà a vivere virtuosamente anche in mezzo a pericoli morali. Ed è una persona molto santa, riesce a vivere santamente anche in mezzo a un mondo depravato, insomma, no? E, insomma, la virtù la prova di se stessa in mezzo al mondo. Bene, nel Nuovo Testamento ci sono purtroppo sparsi qua e là diversi insegnamenti appunto sulla phronesis, la afrosine e la sofrosine. Anzitutto cominciamo dal termine negativo afron, insipiente, stolto, afron. Così abbiamo in Luca 11:40 questa espressione che Gesù rivolge contro i farisei: afrones kai paideutes afronon, ovvero siete dei stolti e guide cieche dei stolti. Siete stolti e guide dei stolti. Notate bene che solo il prudente può educare la prudenza, cioè solo il prudente può guidare. Interessante come in questo in qualche modo appare questa particolare esigenza di prudenza in mansioni di guida. San Tommaso dirà addirittura che i governanti hanno una prudenza specificamente distinta dalla prudenza dei sudditi, cosiddetta prudenzia regnativa, cioè la prudenza politica che è chiamata a governare, che è di un altro tipo della prudenza cosiddetta monastica, monastica nel senso di prudenza personale che guida la vita del singolo. Quindi se si è ciechi e stolti, si diventa guide stolte di altri stolti, no? Luca 12:20. Afron è chiamato da Dio l'uomo che confida nelle sue ricchezze. Avete presente, no, il racconto di Gesù, no? C'era quell'uomo che ha avuto un ottimo raccolto, no? E ha riempito i suoi granai e ha detto: mangia e bevi l'anima mia e goditi la vita, no? Stolto, Afron, no? In quella stessa notte il Signore gli richiederà la vita, no? Ecco, vedete, quindi questa afrosine significa, in un modo molto significativo nel contesto evangelico, significa ciò che già esprimeva in parte Filone, e cioè la afrosine, la stoltezza, è proprio questo lasciarsi irretire dalle cose del mondo, e che la immanenza mondana è ciò che uccide la phronesis, la saggezza è distrutta dall'attaccamento dell'uomo alle cose mondane, è proprio una cecità mentale, no? Indotta da questa mondanità. Bene, così pure Efesini 5:17, San Paolo dice che Afron, stolto, l'atteggiamento della comunità cristiana che cerca di adattarsi al mondo. Voi sapete bene come beato apostolo Paolo continuamente sottolinea questa necessità di fuggire il mondo, no? Orbene, San Paolo dice che cedere a questa tentazione di mondanizzarsi è una stoltezza afrosine. Romani 12:3 invita ad evitare, qui c'è un interessante gioco di parole, cioè dice San Paolo, Romani 12:3, che bisogna evitare la superbia, che traduce con la parola hyperphronein. Vedete com'è semplice la lingua greca, hyperphronein, cioè pensare troppo. A pensare troppo, cioè avere un concetto troppo grande di sé, quindi noi traduciamo non pensare pensieri superbi o non inorgoglirsi, insomma. Ma notate che in inorgoglirsi non c'è solo l'orgoglio, c'è l'orgoglio intellettuale, cioè il pensare troppo bene di sé, no? Quindi me hyperphronein, non avere un concetto troppo alto di sé, ma seguire la moderazione, che vuol dire in questo campo l'umiltà. Quindi di San Paolo, phronein, eis to sophronein, vedete, lì avete tutte le possibili e immaginabili sfumature della phronesis, insomma. Lo dice San Paolo, me hyperphronein, alla phronein eis to sophronein, insomma, no? Cioè non avere un concetto troppo alto di sé, ma avere un concetto giusto, cioè phronein, eis to sophronein, in vista di un concetto moderato, vedete, di una ragione sana e salva. Notate bene come non solo le passioni, per così dire, carnali, insomma, seppure quelle sono particolarmente insidiose nel contesto della prudenza, comunque non solo le passioni cosiddette carnali, ma anche quelle spirituali, la superbia, rovinano la prudenza, il saggio giudizio della prudenza. E quindi bisogna attenersi all'umiltà per avere il concetto giusto di sé. Bene, la phronesis. In Luca 1:17 c'è una interessante citazione messianica di Malachia 3:23, e cioè il compito del precursore, quando verrà, è quello di riportare i figli al pensiero dei padri, eccetera. Quindi questa è interessante, mi piace sempre questa riconciliazione tra le generazioni, insomma, no? Ecco, ma poi c'è anche il riportare i disubbidienti al modo di pensare dei giusti. Ed è riportare i disubbidienti, i ribelli, al modo di pensare dei giusti. Quindi phronesis in questo contesto significa di nuovo umiltà e in particolare ubbidienza a Dio e alla sua legge, no? Phronesis è lo stile, no, del giusto, è il modo di pensare del giusto. Efesini 1:8. Secondo San Paolo, Dio dà all'uomo la saggezza e gli fa intravedere, con la saggezza data, gli fa intravedere il suo mistero. Quindi la saggezza è un dono di Dio, e alla luce della saggezza si intravede ciò che è Dio nel suo mistero. Charis, abbiamo già spiegato bene che charis significa in questo senso grazia, no? Come anche dono gratuito, carismatico, insomma, no? Ecco, charis corrisponde allora, nel contesto di questo brano, corrisponde alla phronesis e alla synesis pneumatiche. Quindi vedete, la stessa phronesis, prudenza, saggezza pratica, e dono di Dio, charis, di nuovo derivazione trascendente, E la fronesis è imparentata e affine alla sinesis pneumatiche, che potrebbe essere tradotta letteralmente, ad litteram, come una comprensione spirituale. Vedete, comprensione spirituale, poi saremo tentati di tradurre contemplazione, come simplex veritatis intuitus. Quindi la fronesis conduce a intravedere, la fronesis che viene da Dio, introduce a conoscere Dio tramite una immediata, contemplante intuizione del mistero divino. Vedete come la fronesis ha una funzione anche nel contesto della vita di fede, insomma, però qui assume delle sfumature più speculative che pratiche. Ecco, phronimos, la parola phronimos, ragionevole, prudente. Matteo 7,24, è prudente, phronimos, è prudente, o phronimos, il servo, il famoso servo buono, no? Che orienta tutta la sua vita secondo le esigenze del suo padrone, che aspetta la venuta del padrone, che non si dà così alle gozzoviglie, a una vita dissoluta, no? Ma che conduce una vita proprio disciplinata e saggia. Matteo 25,1 parla della prudenza nel contesto delle vergini sagge. Vergini sagge sono proprio vergini prudenti. Vergini prudenti. Perché sono prudenti? Perché previdenti. Notate bene come la prudenza, si direbbe prudenza virtù pagana, capite? Invece guardate che una virtù squisitamente evangelica. Queste vergini sagge per la verità mi colpiscono per il loro egoismo, scusate se dico così, no? È un santo egoismo, Davvero un'anima teneramente cristiana potrebbe dire: ma come quelle cattivelle, non ho mai sentito Gesù che bisogna essere buoni con il prossimo che così soffre una condizione di miseria, di bisogno, eccetera, no? Perché non ho fatto a metà? Invece naturalmente non è cattiveria, capite? Cioè, bisogna leggere la parabola ovviamente alla luce degli eschatà, no? Cioè alla luce proprio delle ultime cose dell'uomo, no? Ovvero, in qualche modo non vi sarà più tempo, cioè l'uomo quando verrà il Messia nella sua parusia, quando verrà a giudicare il mondo, non ci sarà più tempo per la conversione. Ed è quindi l'atteggiamento prudente e l'atteggiamento previdente. Notate bene come tutta la carica escatologica del Vangelo, che è estremamente forte, seppure il cristianesimo di oggi tende a dimenticarla, è ispirata al pensiero della prudenza come previdenza, nel senso ben noto anche ai pagani. Naturalmente i pagani non conoscevano il contesto escatologico, no? Comunque la prudenza è anzitutto una pronoia, cioè una previdenza, proprio un prevedere gli eventi futuri, vivere protesi verso il futuro, in attesa, no? Del futuro. Per Luca 16,8, l'amministratore iniquo è phronimos, qui però nel senso di astuto. Vedete come persino il vizio può illustrare in qualche modo la virtù, no? Cioè quello che c'è di buono dell'amministratore disonesto non è naturalmente la sua disonestà, ma è la sua furbizia, cioè la sua intelligenza. Ed è anche la carica praticamente intellettuale del Vangelo, che c'è indubbiamente. I figli di questo mondo sono molto più scaltri dei figli della luce. Vedete, Gesù dice, in pratica Gesù dice: se voi ci metteste solo un po' di quella intelligenza, no? Per conquistare il regno di Dio, quanta intelligenza ci mettono i farabutti per conquistare le ricchezze di questa terra, vi fareste tutti santi. Vedete, questo è un po' il significato della parabola dell'amministratore disonesto. Cioè non imitarlo nella disonestà, ma nella raffinatezza intellettuale dei suoi procedimenti, insomma, no? Ecco, vedete, di conquistarsi amici con mamona di iniquità, ovvero per noi conquistarsi amici con Dio, no? Cioè accumulare tesori in cielo, no? Ecco. Matteo 10,16 appunto parla della phronesis nel contesto delle servi, no? Cioè bisogna essere semplici come colombe e essere nel contempo astuti, prudenti come i serpenti. Sempre però va interpretato questo nel senso della prudenza escatologica, cioè è in qualche modo la comprensione della situazione nella quale si vive, c'è la vicinanza del Signore, il Signore è vicino. Dimenticare questo vuol dire diventare stolti, no? Vivere invece la vita come se ogni momento potesse essere l'ultimo e vivere la prudenza dei serpenti. Quindi di nuovo non è da imitare il carattere vizioso dei serpenti, no? Ma è da imitare la loro appunto astuzia, no? Prudenza nel senso di escogitare la famosa buona coniecturatio, questa eustochia della quale poi parleremo ancora, no? Cioè questa buona inventio medi, l'uomo prudente è quello che ha subito una intuizione di quel mezzo che ci vuole nella situazione in cui ci vuole, non so se avete un'idea, capite? E così avere, come si suol dire, il fiuto, insomma, no? Quando arriva una situazione particolarmente difficile, cui non si sa come orientarsi, l'uomo prudente, per una specie quasi di istinto intellettivo, riesce a individuare il mezzo più opportuno per giungere al fine, no? Ebbene, questa capacità di inventare dei mezzi appropriati per giungere al fine, questa creatività prudenziale, è la caratteristica dell'uomo che vive proteso verso i beni futuri. Bene. Sofrosine, Marco 5,15, lì è molto significativo, ve l'ho già citato questo brano, Marco 5,15, dove si dice che l'indemoniato guarito, il famoso indemoniato di Gerasa, bene, lo videro seduto, vestito e sano di mente, mentre prima si dimenava, delirava, eccetera. Non lo videro seduto, vestito, quindi anche esteriormente dava segni di salute psichica, si potrebbe dire, ma soprattutto proprio sano di mente. E quel sano di mente è tradotto come proprio sofronta, ce l'hanno visto, è vero, di mente in qualche modo integra, di mente sana. Notate bene come alla sofrosine si oppone appunto anche la follia, nel senso di delirio, no? Il sofron è in qualche modo l'uomo che ha degli atteggiamenti normali, diciamo, no? Cioè che si comporta bene, ben inserito nelle circostanze di vita che vi sono attorno a lui. La follia, lo sapete bene, consiste appunto in questa mancanza di adattamento al mondo esterno, no? Romani 12,16. Non fatevi, ecco lì di nuovo c'è questa sempre nel contesto che vi ho già citato, però lì appare anche la sofrosine, no? Non fatevi, dice San Paolo, un'idea troppo alta di voi stessi. La sofrosine allora diventa nel contesto tapeinofrosine, tapeinos, no? Tapeinos vuol dire l'umile, il piccolo, Parte in italiano si dice anche talvolta povero tapino, no? Allora così si memorizza bene questa parola greca tapeinos, no? Che forse anche deriva, chissà se derivi da l'espressione italiana, no? Allora tapeinofrosine, cioè avere proprio un pensiero umile, ed è sofrosine vuol dire anche la moderazione del concetto che si ha, che uno ha di se stesso. Prima lettera a Timoteo 2,9. Le donne sono esortate a dare prova del pudore e della riservatezza, cioè della modestia. Vedete, il pudore e la riservatezza sono ancora espressioni della sofrosine, quindi moderazione. Così pure, infine, poi vi do la vostra proprio legittima pausa di respiro, no? Ecco, infine, la prima Petri 4,7 esorta i cristiani ad essere sobri e moderati per dedicarsi alla preghiera. Sobri e moderati per dedicarsi liberamente alla preghiera. Quindi sofrosine è anche sobrietà, moderazione, e in questo contesto, cosa interessantissima, la moderazione si oppone al delirio pseudocarismatico, potremmo dire, no? Cioè San Pietro se la prende con quei che delirano che il Messia è vicino e quindi si danno, insomma, al timore panico, come si suol dire, capite? Non è così che si attende la venuta del Messia, no? Ecco. E quindi vedete come può in qualche modo sedurre dalle vie della prudenza e della moderazione, da un lato sia la stoltezza, che è proprio questo in qualche modo accecare la mente tramite la mondanità, ma anche una religiosità pervertita, superstiziosa, pseudocarismatica, delirante, eccetera, anche quella è contraria alla sofrosine. Bene, ecco carissimi, vi lascio qui, riposatevi pure che ve lo meritate. Buonasera. Anzi, soprattutto i padri antichi, i padri dell'epoca apostolica. Nel pastore di Erma, la phronesis significa il retto pensiero, pensare correttamente. In un pensiero che si attiene alla legge di Dio, potremmo dire. Vedete come dica Osine e phronesis? Sono strettamente legate l'una all'altra. Si potrebbe dire che ciò che detta la dikaiosune lo dispone e lo realizza la phronesis, disponendo bene i mezzi. quindi è un pensiero che è phronimos, prudente, no? È un pensiero che non si lascia deviare dalla via della giustizia, nel senso che vi dissi prima, no? Giusto è ciò che è dovuto obiettivamente, quindi ogni precetto di Dio è un che è dovuto. Bene. Quindi phroneo in questo contesto significa appunto pensare correttamente, cioè pensare approvando intimamente i contenuti della legge di Dio. San Giustino dice che la phronesis è fondata sull'amore della sapienza, e ovviamente la parola è filosofia, no? Amore della sapienza, e ortos logos, di nuovo ragione retta. Vedete ancora una volta la rettitudine della ragione, quindi potremmo dire la rettitudine affettiva nella phronesi, è interessante, confluiscono la rettitudine affettiva, filosofia, amare la sapienza, amare la sapienza, quindi affetto ben disposto, cosa interessantissima, miei cari, davvero, ma più avanti si va verso l'eschaton, no? Ecco, ebbene, più cresce anche il mysterium iniquitatis, no? E quello che è sconcertante, vedete, nella nostra epoca, qualcosa che veramente mi fa diventare molto riflessivo, meditabondo, è il fatto, insomma, che c'è una specie di perversione dei valori, eh? Cioè, uno, anziché amare la giustizia, la pietà, la bontà, la bellezza, eccetera, ama proprio il contrario, cioè ama, non so, la brutura, l'abominio, la perversione, tutte queste cose, ma proprio ama, capite? Cioè, uno ogni tanto si prende una svista, per carità, diciamo, di larga manica, come si dice, capite, no? Ma che uno ne faccia l'impostazione della vita, lo ritiene cosa giusta, e se la prende con chi non la pensa così, capite? Questo è veramente una cosa molto preoccupante. Ora, filosofia vuol dire proprio questo, cioè avere l'amore dei veri valori, cioè avere l'amore del bene, del bello, del vero, insomma, non del contrario, filosofia, amore della sapienza, non nel senso di essere, capite, di aver fatto un corso di filosofia, anche quello, ma non nel senso strettamente tecnico di filosofia, no? Allora, San Giustino anzitutto pone la phronesis a contatto con la rettitudine affettiva, quindi amore della vera sapienza, e poi rettitudine intellettuale, ortos logos, una ortologia, no? Come si parla di ortodossia, così c'è anche una ortologia, cioè un pensare correttamente, di nuovo pensare proprio secondo i veri valori, no? Cioè accettare la verità del bene, insomma, accettare che è vero ciò che Dio comanda come buono, no? La sofrosine significa nel periodo della prima patristica, così soprattutto in San Giustino e in Taziano, significa anzitutto la castità. Sofrosine assume ormai questo termine tecnico, ben sganciato dalla prudenza, nel senso stretto, temperanza, castità. Taziano indica con questo termine anche la razionalità della fede cristiana, la purezza della fede cristiana, ed anche la fede deve essere pura. Quindi la purezza della fede cristiana, contro le accuse della mania, vedete, cioè, ovviamente il contesto è apologetico, no? Cioè, Taziano se la prende con quei pagani che dicono: voi cristiani siete dei deliranti, dei maniaci, degli esagerati. Sapete bene che nel mondo romano era forte l'accusa di un culto orgiastico, insomma, no? Cioè, cristiani, così, si darebbero, secondo loro, a degli abomini della peggiore specie, insomma, no? Non vi dico come interpretavano la Divina Eucaristia, no? Come una specie di infanticidio, no? Cioè, effettivamente c'erano le sette gnostiche che lo facevano, ahimè, comunque meglio non parlare di quelle brutture, comunque i pagani, capite, non facevano molte distinzioni tra gnostici e cristiani, insomma, no? Ecco, e allora Taziano dice: no, non siamo dei maniaci, la nostra fede ci educa a una razionalità sana, alla sofrosine. Ed è una razionalità pura, no? Una razionalità casta, appunto, no? Non orgiastica. Così si chiede anche il sophron logismos, sophron logismos, cioè il prudente raziocinio, il saggio pensiero. Si chiede per il sovrano, è interessante, no? Per questa preghiera dei primi cristiani, ci chiedevano che l'imperatore riconoscesse la validità del cristianesimo. No? E quindi impetravano per lui da Dio il sophron logismos, cioè l'illuminazione della mente del sovrano, no? Riconoscere la validità del cristianesimo corrisponde al sophron logismos, cioè al proprio ragionamento buono, ragionamento sapiente. Bene. Tra i padri, anzitutto San Clemente Alessandrino rivaluta, come voi ben sapete, il concetto di gnosis. Concetto di gnosis che è stato giustamente impugnato da Sant'Ireneo di Lione, no? La pseudonimo gnosis, però dice anche Sant'Ireneo, c'è la gnosi che non merita quel nome, insomma, non la, la falsa conoscenza, la pretesa conoscenza. Dice San Clemente Alessandrino dà un senso molto positivo alla parola gnosis. Interessante notare che tra i padri ci sono queste due correnti di Sigiano, c'è una corrente piuttosto volontaristica, potremmo dire, no? Che ovviamente pone al vertice la carità. L'altra che è più gnostica, nel senso buono e santo della parola, al di sopra addirittura della carità, pone la contemplazione intellettuale del mistero di Dio, ovviamente contemplazione che non è sganciata dalla carità, capite che senza la carità non è nemmeno pensabile, insomma, no? Ecco, che però conduce la carità alla perfezione, no? In questo senso San Clemente Alessandrino dice che la gnosi è intelligenza intima dei misteri rivelati, che trasforma anche moralmente la condotta umana. È molto interessante questo concetto di Alessandrino, cioè la gnosis significa e sapienza e prudenza, significa sapienza come quel dono dello Spirito Santo che costituisce l'animo adatto, atto a contemplare, ed è nel contempo saggezza pratica perché conduce alla corretta impostazione della vita. Mi viene quasi in mente quello che dicono tutti gli autori di teologia della vita spirituale, no? E cioè dicono la meditazione del cristiano, l'orazione in genere, in particolare l'orazione mentale, ha un valore in funzione del miglioramento concreto della sua vita. Sapete bene che ogni meditazione andrebbe conclusa con dei pii propositi, no? Ecco, cioè trarre in qualche modo dal mistero che si è contemplato, trarre dei proponimenti per la vita. Se quei proponimenti si traducono in prassi di vita cristiana, vuol dire che la meditazione ha avuto successo, ed altrimenti, anche se fosse stata una meditazione estasiata, il successo proprio non c'era, la meditazione è rimasta sterile. Ed è quindi come in qualche modo c'è sia la gnosis speculativa, contemplare il mistero di Dio, sia poi la trasformazione morale della vita. Non sono due cose separate, sono certo distinte, ma una richiama l'altra. Più si contempla autenticamente Dio, più tale contemplazione trasforma la vita dell'uomo. D'altra parte, il buon Clemente Alessandrino non ha fatto altro che riconoscere una verità quasi ovvia, no? E cioè che non è possibile correggere noi stessi se non correggendo la nostra volontà. Ma ahimè, la volontà non si corregge perché uno dice adesso correggo la volontà rimane lì, ferma, capito? L'unica possibilità di correggere la volontà è ancora tramite l'intelligenza. Ahimè, capito? E dei volontarismi, dispiace per loro, no? Ma la povera intelligenza bisogna pure scomodarla per muovere la volontà, non c'è altra via, capite? E c'è gente che mi dice, sa padre, quei discorsi teorici, no? Non ne abbiamo bisogno, vogliamo qualcosa di pratico, di concreto, no? Ecco, ma non si avvedono che in fondo proprio ciò che conduce poi alla prassi concreta è la visione corretta delle cose, capite perché voglio dire? Cioè la volontà non si muove se non vede dinanzi a sé il bene. E questa proposizione boni è appunto un qualche cosa di intellettuale, non ci sono altre linee. La proposizione obiettivi, dice San Tommaso, no? Ecco, allora Filone, non Filone, questa volta Clemente di Alessandria, dice giustamente, insomma, la gnosis come perfezione di vita cristiana comporta sia la contemplazione del mistero sia la trasformazione morale della vita. Uno richiama l'altro. Origene, anche per lui, naturalmente Origene è un pensatore sommamente intellettualista, no? Ecco, anche per Origene la perfezione consiste nella sapienza, quindi la perfezione della vita cristiana è sapienza, mentre la vita morale è presieduta dalla carità che soffoca le passioni e congiunge con Dio. Quindi in qualche modo Origene distingue così, cioè dice, da un lato c'è la sofia, la sapienza, che è virtù intellettuale, la più grande delle virtù intellettuali, poi c'è la vita morale al vertice della quale si trova la carità, però le virtù morali dispongono alle virtù intellettuali, un pensiero molto classico, diciamo, anche Aristotele la pensava così. Ovvero, occorre creare una certa
saggia moderazione, una sofrosine interiore, una serenità, una pace interiore, potremmo dire, disciplina delle facoltà interiori che non danno più noia, insomma, ecco, occorre creare questa pace interiore. Perché? Tramite le virtù morali pratiche, perché la mente può dedicarsi, e questa è l'ultima perfezione, alla contemplazione dei misteri. No? Quindi in qualche modo la perfezione dell'intelletto pratico consiste nella virtù dell'intelletto speculativo, paradossalmente. L'intelletto pratico, perfezionandosi tramite le virtù morali e in ultimo tramite la carità, dispone poi a quell'ultima, ultimissima perfezione che è di indole intellettuale e contemplativa. Quindi vedete, avete le virtù morali inglobate nella carità, senza la quale ovviamente le virtù morali non possono essere perfette, e questo insieme di virtù, guidate tutte dalla carità, questo insieme di virtù crea una certa pace interiore dell'uomo, e questa a sua volta dispone alla perfezione ultima, che è la contemplazione. Questo è un po' il modello di Origene, no? Didimo il cieco dice che la gnosis o filosofia, usa entrambe le parole, gnosis o filosofia, è completata dall'elemento pratico che orienta la volontà al bene e che si chiama pietà. Vedete, la pietà sarebbe un elemento pratico che globalmente così conduce a una corretta impostazione di vita, e quello si chiama appunto pietà, elemento pratico accanto al quale sta la gnosis e la filosofia. E quindi anche qui avete una concezione abbastanza dualistica, secondo la dualità dell'intelligenza, no? Intelligenza pratica, tutta permeata per così dire dalla pietas, no? E dall'altra parte avete la perfezione dell'intelligenza speculativa, che è appunto la gnosi, la conoscenza perfetta. San Basilio Magno, come esponente dei capagoci, no? San Basilio Magno dice che l'intelletto, cioè fa tutta una meditazione sulle virtù intellettuali, no? Le virtù intellettuali, e dice che l'intelletto possiede delle rationes seminales, logoi spermaticoi, che è un concetto a voi ormai notissimo, no? Possiede delle rationes seminales latenti che gli permettono di raccogliere in un solo concetto delle nozioni diverse, nella capacità di formare dei concetti e giudizi universali, la facoltà dell'universale, insomma. Tate bene che questi logoi spermaticoi nel contesto sono i primi principi della mente. I primi principi, e quello che San Tommaso avrebbe chiamato appunto il habitus principiorum, intellectus principiorum, no? Cioè il primo, cioè l'abito, no? L'abito che possiede intellettivamente i primi principi della mente. Ecco, e la caratteristica di questo abito dei primi principi, di questa intelligenza che possiede appunto le razioni seminales, è la formazione di nozioni universali, concetti universali che raccolgono in un solo concetto connotazioni particolari diverse, e giudizi ovviamente altrettanto universali, cioè poter annunciare delle proposizioni non solo particolari, quest'uomo qui fa quello o quell'altro, ma ogni uomo ha quelle o quelle altre caratteristiche. Bene, la sagacità, che effettivamente si iscrive nell'ambito della prudenza, la sagacità trova prontamente ciò che è conveniente, ed è la sagacità qui fa le veci quasi della prudenza, di per sé è solo una parte della prudenza. La sagacità trova prontamente ciò che è conveniente, e una parte dell'intelligenza anche quella, reagire con prontezza in situazioni abbastanza complicate. Addirittura ho sentito che questi strani test di intelligenza, scusate se mi fa un pochino, come dire, un po' specie, quando vedo l'intelligenza quantificata, va bene, cioè è quasi un insulto alla spiritualità dell'intelligenza umana. Comunque ho sentito che uno dei criteri è appunto la velocità anche di reazione, insomma, cioè che uno sappia in breve tempo ricomporre elementi estremamente vari o cose del genere. Certo che esplicita solamente una minima parte dell'intelligenza, no? Anzi, l'intelligenza speculativa lasciata completamente in disparte, no? Io mi immagino quelle grandi menti speculative come sarebbero procedute all'opera, capite? Cioè, il fatto di essere molto dediti alla cultura della razionalità speculativa proprio impedisce una certa, così, come dire, una certa praticità, no? Una certa immediatezza di reazione, no? Comunque è vero che sul piano dell'intelligenza pratica, in quanto pratica, c'è effettivamente anche questa qualità di arrangiarsi con prontezza, si potrebbe tradurre in buon italiano, no? Cioè trovare gli espedienti giusti nel momento giusto, ecco, il sagacità. La scienza è un abito stabile della mente, e la scienza ovviamente consiste nei giudizi tratti da premesse a titolo di conclusione, no? Quindi la scienza non è più l'abito dei principi, ma è proprio l'abito delle conclusioni correttamente dedotte da principi. Infine, la sapienza è la scienza di cose divine e anche umane nelle loro cause. Vedete, la sapienza conosce tutto il divino e l'umano nella causa, e soprattutto ovviamente nella causa ultima o prima, nel vero che è appunto la causa divina. Vedere tutto alla luce di Dio. In fondo San Basilio fa una bella esposizione delle singole virtù intellettuali, che come vedete possono essere queste: l'intelletto, la prudenza, la scienza e la sapienza, no? Ecco. L'origine delle virtù morali e delle virtù intellettuali è il pneuma, quindi tutte le virtù hanno la loro radice nello Spirito, Spirito Santo ovviamente, non nello Spirito di Dio. Quindi è lo Spirito Santo del Signore che dà, ispira le virtù. Come vedete, San Basilio parla di virtù cosiddette infuse, cioè indite da Dio nell'anima umana. E il modello esemplare delle virtù, non poteva essere altrimenti, è il Logos. Vedete la speculazione trinitaria di San Basilio: lo Spirito Santo è datore delle virtù e le virtù a loro volta esprimono nei loro singoli contenuti, esprimono dei riflessi del Logos, che è l'esemplare delle virtù, cioè il modello delle virtù stesse. San Giovanni Crisostomo dice delle cose molto simpatiche e belle, che magari fossero praticate anche al giorno di oggi. Cioè dice che occorre trasformare mediante la preghiera la famiglia cristiana in un ginnasio filosofico. Ecco, auspicherei anch'io, è vero che ogni famiglia cristiana, tramite una pia e assidua preghiera comune, diventasse un ginnasio di filosofia, dove filosofia non significa un seminario di filosofia, ma significa appunto la saggezza di vita, vedete, la saggezza pratica. Ginnasio di filosofia vuol dire scuola di vita cristiana, più che di vita, scuola di sapienza cristiana, insomma. No, quindi una famiglia che prega è anche una famiglia che educa bene i figli proprio a questa filosofia, cioè come una vita cristiana veramente degna di quel nome, no? Ecco, la filosofia, termine che appunto accentua la componente razionale della pietà cristiana, può essere raggiunta anche in mezzo alla vita quotidiana e pratica. È molto bello questo di San Giovanni Crisostomo, questa sua stima della spiritualità laicale. In fondo la famiglia è un mezzo di santificazione, no? Ordinariamente ci santifica nella famiglia e tramite la famiglia, insomma, no? Ecco. Però bisogna farlo in quanto la famiglia giunge alla filosofia e diventa a sua volta scuola, ginnasio nel senso greco, no? C'è proprio palestra, insomma, no? Il luogo di esercizi in cui ci si esercita nella sapienza cristiana. Per padri latini, Sant'Ambrogio nel De Officiis scrive così: primus officii fons prudentia est. Officium significa dovere, nel senso di dovere morale. Primus officii fons prudentia est. Il primo fonte, la prima scaturigine di ogni dovere morale è la prudenza. Non nel senso che assegna i doveri, capite? Ma nel senso che adempie i doveri. Non è possibile, in poche parole, adempiere i doveri morali senza essere prudenti. Vedete come anche Sant'Ambrogio vede nella prudenza l'auriga virtutum, insomma, è la connessione, ciò che connette le virtù tra loro. Alla radice di ogni altra virtù c'è la prudenza. Quid enim tam plenum officii quam deferre auctori id est Deo studium atque reverentia. Che cosa è così pieno di dovere ben fatto, se non appunto il riferire all'autore, cioè a Dio, ogni sforzo e ogni riverenza. Notate bene come qui la prudenza diventa sapienza pratica, nel senso che riferisce tutto l'agire umano, ogni officium, a Dio come fine ultimo, e quindi dispone i mezzi con l'attenzione al fine, e precisamente con l'attenzione al fine ultimo, che è Dio. Ecco, poi aggiunge: quitamen fons,
et in virtutes derivatur ceteras. Questo fonte poi deriva anche nelle altre virtù. Vedete, la prudenza è vista proprio come il primo fonte della moralità, dal quale fonte poi sono come, è vero, delle diramazioni che poi raggiungono anche ogni altra virtù. Santo Basso lo esprime in termini meno metaforici, no? Dicendo che in qualche modo, in un certo qual modo, la prudenza, e soprattutto la prudenza, è una virtù non solo particolare ma anche generale. Perché il primo dovere dell'uomo che agisce moralmente è questo: porre una certa razionalità, saggezza pratica in tutto ciò che si fa. Age quod agis, fa bene quello che stai facendo, può voler anche dire fa con ragionevolezza quello che stai facendo. Ed escomodare l'intelligenza, miei cari, un preciso dovere morale, in altre parole, no? Come non è avulsa l'intelligenza appunto dalla moralità, anzi nel risvolto prudenziale addirittura essenziale. Vedremo poi in seguito che ciò non ha niente a che fare con l'acume dell'intelligenza, no? Perché spesso poi si fa l'obiezione: se uno, poverino, insomma, non è stato proprio dotato nell'intelligenza, allora lo escludiamo il regno dei cieli? No, di pari anzi è il regno dei cieli, capite? Solo che prudenzialmente può essere intelligente uno che magari sul piano speculativo non lo è molto, mentre uno, un cervellone, scusate se adopero questa parola, può essere assolutamente stolto sul piano pratico, quindi imprudente, stolto, afron nel senso biblico della parola, no? Bene. Sant'Agostino nel De Utilitate Credenti, sulla utilità della nostra fede, De Utilitate Credenti, dice: sapientes voco non cordatos et ingeniosos homines, cerchiamo i sapienti, noi gli uomini di grande cuore, scusate, i magnanimi, no? E nemmeno uomini ingegnosi. Sed eos quibus inest, quanta inesse homini potest, ipsius hominis deique firmissime percepta cognitio, ma chiamo sapienti coloro i quali possiedono, quanto un uomo può possedere, la cognizione, la conoscenza fermamente percepita, la conoscenza fermamente afferrata e posseduta, atque huic cognizioni vita moresque congruentes, è una vita e costumi congruenti, cioè corrispondenti a tale cognizione. Vedete, di nuovo, conoscenza che ispira una vita, insomma, una impostazione di vita. Bene, nella storia della filosofia, prima di affrontare il trattato sistematico, seguendo appunto gli inconcussa principia divi tome apprimatis angelici doctoris, ebbene ancora una parola su ulteriori sviluppi, davvero, sulle sorti, per così dire, della prudenza nella storia della teologia morale. E presto detto, vedete, la sintesi tomistica, benedetto il dottore Angelico, la prudenza assume il posto che le spetta, cioè il primo posto tra tutte le virtù morali. Non a caso, appunto, San Tommaso tratta, prima di tutte le altre virtù, la virtù della prudenza. E non solo perché ha proprio il posto, capite, nell'ordo discipline è al primo posto, ma proprio perché in tutta la impostazione morale tomistica non si comprende nessuna delle virtù senza un riferimento alla prudenza. E la prudenza è proprio la base della vita morale, naturale dell'uomo. E anche soprannaturale, poi ministerialmente, perché persino la carità si lascia guidare dalla prudenza. In la sintesi tomistica la prudenza occupa il primo posto tra tutte le virtù morali, in quanto presiede a tutta la vita morale dell'uomo, persino alla carità. Interessante, l'abbiamo ben visto l'anno scorso per quelli che c'erano, come anche la carità ha un'esigenza dell'ordine, difficile esigenza dell'ordine, capite? La carità non è pura spontaneità, embrassons-nous, come si dice, no? Capite? I love everybody, come dicono gli americani, no? Amo ogni persona, ogni cosa, no? Capite? Troppo facile. Bisogna in questo I love everybody, che può essere anche abbastanza cristiano, poi c'è, cioè, nel senso di voler bene a tutti, no? Però bisogna poi differenziare quel voler bene, insomma, no? Bisogna voler bene prima al Signore, il Dio, come la causa del nostro essere, poi a noi stessi
perché nessuna nevrosi turbi poi i rapporti con il prossimo, e poi dopo, dopo aver amato se stessi, davvero ciascuno del nostro prossimo secondo un ordine ben preciso. Vedete, quindi anche qui questa ragionevolezza della carità, che non è solo spontaneità, certo è anche quello, però è anche ordine, questo aspetto di ordine, di ragionevolezza, deriva dalla carità, dalla prudenza, no? Quindi anche la carità si lascia guidare dalla prudenza. Bene, a questo punto nella teologia morale ci sono due tentazioni opposte che entrambe mortificano il ruolo della prudenza, cioè entrambe estromettono la prudenza, la detronizzano in qualche modo da quel primo posto che le spetta. Anzitutto la riduzione essenzialistica che fonda tutta la morale sul precetto e il legalismo morale. Vedete, oggi si infierisce, non vuole essere frainteso, capite? Perché oggi quando uno se la prende con il legalismo sembra essere un addetto delle sette gnostiche chiamate anomei, cioè quelli che proprio non sapevano cosa farsene della legge, insomma i fuori legge si potrebbe dire, no? Ecco, orbene, io sono ben convinto che la morale ovviamente ha a che fare con la legge, anzi proprio i doveri morali sono presentati alla nostra mente nella legge. È essenziale, assolutamente, guardate che veramente una morale che si rispetti, che è tale, è una morale fondata sulla legge, e cioè una morale che contempla la normatività dei precetti e persino dei consigli, capite? Anche i consigli sono morali in quanto hanno in sé una certa partecipazione alla norma, ma un qualche cosa, una pia esortazione che non ha nulla di normativo, non ha niente a che fare con la morale, va bene? Perché sia chiaro questo, la morale e norma sono due cose che si richiamano a vicenda in modo assoluto. Tuttavia non è lecito ridurre, e questa è la riduzione che corrisponde, vedete, ciò che è nel mondo filosofico la riduzione dell'essere all'essenza, e nella teologia morale la riduzione della esistenza morale alla pura essenza del precetto, se volete dare l'analogia, no? Ecco, come l'essenzialismo filosofico consiste nel non vedere la trascendenza dell'essere al di sopra dell'essenza, così l'essenzialismo morale si traduce in legalismo, cioè non nel rispetto della legge che ogni moralista ovviamente favorisce, no? Ma nel dire che la morale è interamente la scienza morale, cioè la scienza delle leggi, basta conoscere le leggi e si è morali. Non è vero questo, non è vero. Uno può benissimo conoscere tutta la legge morale da cima a fondo e però contravenire ad essa e non amarla, anzi, cioè non solo trasgredirla, questo capita a tutti noi mortali, no? ma persino non amare la legge, pur conoscendo. Qui si tratta di una conoscenza che coinvolge l'affetto, conoscenza pratica, che non solo conosce la legge, ma vuole, desidera ardentemente metterla in pratica. E come la si mette in pratica se non tramite quella virtù applicativa che è appunto la prudenza? Quindi vedete come quasi l'applicazione prudenziale è quella esistenza che si aggiunge all'essenza, insomma, è calare le essenze nella concretezza dell'esistenza, se volete. No? Così il precetto legale si cala nella concretezza della situazione tramite la prudenza. Ecco perché la prudenza è così importante anche nell'ambito giuridico, in sostanza, no? Un giudice che conoscesse solamente il codice, naturalmente deve conoscerlo, no? Anzi tutto quello, però poi se non conoscesse l'imputato e tutte le circostanze del caso, chiaramente non potrebbe giudicare con rettitudine. E quello che vale in giurisprudenza vale ancora di più, oserei dire, nell'ambito morale. Vedete, non basta conoscere i precetti della legge morale, avere la scienza morale, bisogna averla, ma al di là di essa bisogna avere la prudenza. Come vedremo poi abbastanza presto, la prudenza produce questa applicazione dell'astratto al concreto, della norma legale alla situazione particolare. Bene, invece voi sapete bene che c'era tutta una deviazione cosiddetta casistica della teologia morale, no? Il compiacersi in dei complicati equilibrismi, è vero, che erano tutte disquisizioni sulla validità della legge, quando una legge comincia a obbligare, soprattutto quando cessa di obbligare, no? Quando si può favorire la parte del nostro comodo e quando invece bisogna stare dalla parte austera della legge, insomma, non capite? Tutte queste disquisizioni casistiche effettivamente hanno estromesso la morale, hanno estromesso la prudenza dalla morale, no? Hanno estromesso la prudenza perché non si trattava più di decidere hic et nunc sul da farsi, ma si trattava di decidere ancora in astratto sulla concretezza delle possibili situazioni. La casistica, notate, ha un suo ruolo. Io quasi auspicherei, vedete, pur essendo vero un insegnante di teologia morale speculativa, e guai a me, dice San Tommaso, è vero che sermones morales universales sunt minus utiles, no? Ecco, cioè che i sermoni morali che si mantengono alquanto speculativi sono meno utili, ed è tuttavia riconosco che appunto ci vorrebbe proprio anche eventualmente, non dico un corso, ma una esercitazione, soprattutto poi dai futuri confessori, una esercitazione sulla casistica, cioè sollevare un caso morale e discuterlo, come si risolve. Uno viene in confessionale e dice questo e questo, quali risposte dare, no? Cosa molto giusta, e ahimè i preti oggi non si esercitano più in quelle finezze, no? Che una volta costituivano anche in modo esagerato, capite, da un estremo si passa poi all'altro, no? Ecco, dice giustamente il Demont nel probabilisme, l'articolo probabilisme in dictionnaire la teologia cattolica, ve lo raccomando abbastanza la vostra lettura personale, nel senso a imparare tutte quelle sottigliezze, capite, solo per sapere che cos'è appunto quel famoso probabilismo, probabiliorismo, epiprobabilismo, semiprobabilismo, rigorismo, tuttiorismo, lassismo, eccetera, tutti i sistemi morali, insomma, no? Orbene, dice in questo articolo probabilismo, dice questo, la prudence è rendue peu nécessaire, cioè la prudenza diventa poco necessaria, insomma è svuotata del suo significato nel contesto di una dottrina dove si insiste meno sulla elaborazione del proprio giudizio. Ed è appunto la morale prudenziale, è la morale che mira non solo a far conoscere i precetti della legge ma anche a elaborare il giudizio che connette l'esigenza della legge con la situazione concreta. Quindi l'educazione morale è educazione non tanto al sapere quanto proprio a saper giudicare in concreto. Ecco. Ora, là dove questa insistenza sul giudizio è minore, un giudizio pratico si intende, ebbene la prudenza comincia ad essere estromessa. No? Che cosa prevale? Prevale le choix d'une opinion parmi celles qui ont cours, cioè la scelta di una opinione tra quelle che hanno corso. È una opinione così un po' alla moda, è vero, viene scelta anziché un'altra. E sempre in minore misura si tende a allargare la libertà della scelta. E cosa interessante, vedete, la casistica tende a restringere la libertà, proprio la libertà dell'arbitrio. Perché? Perché tutto è vivisezionato, capite? Tutto è ben determinato in termini legali, così che alla scelta umana non rimane spazio alcuno. Invece la situazione vera è quella che la legge, nessun legislatore sapiente pretende di codificare tutto, è vero, proprio di esprimere tutto nella norma legale, sa benissimo che al di là della legge ci sono le applicazioni, no? Invece questa casistica esagerata pretende di esprimere tutto nella norma legale, cioè dalla norma legale come tale bisognerebbe saper dedurre tutte le possibili situazioni, cosa ovviamente impossibile, cioè si possono ipotizzare situazioni diciamo tipiche, no? Questo è giusto, è della casistica legittima. Invece dire che dalla legge è deducibile tutto, anche il comportamento concreto, questa è un'assurdità, capite? E paradossalmente scompare la libertà e assieme alla libertà anche appunto la prudenza, no? Ecco. Bene, il ruolo della prudenza è eliminato anche nella riduzione esistenzialistica, che è l'opposto del legalismo, per così dire. Cioè, mentre l'essenzialismo legalistico pretende di dedurre tutte le possibili situazioni dalla norma legale, al contrario, il situazionismo e tutte le sue varianti, proporzionalismo, eccetera, tende a dire che l'uomo è legislatore a se stesso, cioè non c'è un legislatore meno divino, capite, il Signore mi perdoni, ma non c'entra più lui, capite, con il decalogo, no. C'è solamente l'uomo che si trova in una situazione concreta e in quella situazione in cui è chiamato ad agire, con la sua razionalità pratica elabora le norme del suo agire. Quindi ciò che è detta legge non è una norma universalmente vincolante. Ciò che è detta legge è il giudizio particolare che uno formula di che nulla. Naturalmente è una tesi perversa, capite, perché allora tutto può essere buono o tutto cattivo. Insomma, questo situazionismo si presta ugualmente all'assismo e al rigorismo, insomma, no? Per lo più naturalmente date le inclinazioni della natura umana, le deviazioni sono piuttosto di tipo lassistico, insomma, no? Comunque vedete lì c'è il pieno arbitrio. Come posso io, se sono legislatore a me stesso, trovare un criterio, che giocoforza deve essere all'infuori di me stesso per essere serio, come posso io confrontarmi con un criterio se ho fatto del bene o del male, no? Se ogni giudizio morale dipende unicamente da me e dalla situazione in cui mi trovo, al massimo posso dire ho agito in modo non adeguato alla situazione, capite? Ma questo significa sostituire proprio alla prudenza una certa furbizia, capite? Perché è il proprio degli astuti, insomma, sapersi orientare bene tecnicamente. Ma l'uomo morale non vuole solo orientarsi bene tecnicamente in una situazione, vuole orientarsi onestamente, è quello che conta. Bene, in questo senso appunto il Papa Pio XII, che vedeva già con molta lucidità queste deviazioni, che oggi naturalmente non vi dico come sono scoppiate, è vero, come dice Bombariter, no? È vero che il modernismo condannato da San Pio X è un innocente raffreddore a confronto di questa micidiale polmonite che è il neomodernismo, no? Ecco, così anche l'etica della situazione è depravata in una maniera veramente spaventosa. Ebbene, già ai tempi di Pio XII c'è questo richiamo del Papa, lo potete leggere, è un articolo interessante, c'è un suo messaggio negli Acta Apostolici Sedis del numero 44, cioè il numero del volume 44 dell'anno 1952, a pagina 418, chi volesse dirsi a leggere quella esortazione. Il Papa spiega come il trattato tomistico sulla prudenza tenga conto di ciò che c'è di positivo nel situazionismo, senza cadere nei suoi eccessi. Cioè il Papa fa leva proprio sulla natura della morale, potremmo dire, oggi, perché se partiamo dalla definizione della morale come relazione trascendentale, cioè relazione secondo tutta l'essenza, tra la libertà umana, no? La libertà dell'azione umana, dell'atto umano, e la norma di legge, vedete che c'è una tensione tra la concretezza della libertà e l'astratta universalità. Ma quando dico astratta non dico una parolaccia, scusate se l'ho preciso, perché oggi dire astratta vuol dire qualcosa di negativo, no? L'astratta, ma santamente astratta, norma della legge, vede, c'è questa tensione tra il concreto e l'astratto, tra il particolare e l'universale, che costituisce la moralità, e la mediazione tra questi due poli è appunto la prudenza. E quindi veramente la perfezione della vita morale si raggiunge con la prudenza, cioè nel sapere congiungere ciò che apparentemente è incongiungibile, ovvero l'universale con il concreto, calare l'universale con le sue esigenze nella concretezza della situazione. Tant'è vero, lo vedremo appunto, San Tommaso dice la prudenza, essendo virtù essenzialmente applicativa, deve avere una sufficiente conoscenza sia della legge morale, scienza morale, che è un polo della mediazione, sia della situazione particolare. È sommamente importante che il prudente sappia proprio quasi intuire, perché non è deducibile, sappia intuire le esigenze morali, però non puramente tecniche, esterne all'uomo, morali, le esigenze morali della situazione in cui si trova. E poi la prudenza congiunge entrambi gli estremi nel giudizio, nel sillogismo pratico corretto, il quale parte dalla premessa costituita dalla legge morale universale, sussume una premessa minore riguardante le esigenze morali della situazione concreta e conclude proprio con un giudizio pratico, ovvero dicendo in questa situazione c'è da fare questo e questo. Il giudizio pratico è la perfezione della razionalità, poi c'è ancora l'imperio, no? Ma quello non ha più niente a che fare con la libertà di scelta, no? Insomma, la razionalità pratica previa alla libertà di scelta consiste proprio nel giudizio pratico, il quale nella sua praticità è concreto, cioè non dice è una cosa molto bella fare, agire così e così, no? Dice in questa circostanza, hic et nunc, è da fare questo. E l'imperium aggiunge solo quell'impeto che dice facco, cioè mettilo in pratica. Ecco. Bene, cari, abbiamo quasi finito la nostra lezione, solo davvero per avviare i discorsi che seguiranno. Ebbene, adesso cominceremo con il trattato sistematico, cioè meglio con la parte sistematica del trattato, e inizieremo subito con la questione 47, cioè con quella questione da seconda a seconda che riguarda appunto la prudenza in sé. come solitamente succede, la prima questione è assolutamente essenziale, perché definisce la virtù nella sua natura, nella sua quantità, si direbbe San Tommaso, no? Quindi date molta attenzione a tutte le questioni, si capisce, ma in particolare cercate di partire bene, no? Anche nel vostro studio personale, ovviamente a quello che diremo qui, affiancate una lettura proprio e anche una meditazione vostra propria della Summa Theologiae, no? Ecco, così la prossima volta, quando ci rivedremo, prenderemo in esame appunto il primo articolo di questa questione, che riguarda la razionalità della prudenza, vede la sua caratteristica di essere virtù intellettuale. La prudenza cioè consiste, cioè è soggettata, non in una, questa è l'anomalia della prudenza, se volete, la prudenza non ha il suo soggetto in una facoltà appetitiva dell'anima come tutte le altre virtù, ed è tutte le altre virtù morali senza eccezione consistono in facoltà appetitive. La giustizia nella volontà, forse l'avete già fatto nel trattato sulla giustizia, no? Il soggetto della giustizia è la volontà. Soggetto della temperanza è l'appetito concupiscibile. Soggetto della andrea, della fortezza, insomma, della fortitudo, è irascibile, come ovvio, no? Ed è la prudenza sola e ha il suo soggetto in una facoltà intellettiva, e precisamente nell'intelligenza pratica. No? Ora San Tommaso procede in queste tappe, no? Cioè, anzitutto dimostra che la prudenza appartiene non alla sfera appetitiva ma alla sfera cognitiva, e precisamente nell'ambito della cognizione, non alla parte sensitiva della conoscenza bensì alla conoscenza intellettiva. Primo passo, quindi il primo passo conclude così: la prudenza è una virtù della conoscenza intellettiva. Secondo passo: è virtù di una conoscenza intellettiva ma non speculativa, bensì specificamente pratica. E poi dopo San Tommaso specificherà ancora che, data la sua indole pratica, la prudenza deve conoscere non solo gli universali ma appunto anche i particolari, e vedremo in che modo, coinvolgendo anche diciamo la parte sensitiva, soprattutto la cosiddetta cogitativa, la famosa cogitativa, che negli animali si dice estimativa, e quel istinto immediato che però è veramente un giudicare nel senso affermativo o negativo, come dice Aristotele, no? Che la pecora che fugge il lupo fa una specie di giudizio negativo, cioè immediatamente individua il pericolo e si allontana, capite? È una conoscenza la estimativa, no? Così insomma anche la prudenza comprenderà in sé la parte sensitiva, però solo in questa funzione di applicazione al concreto. E poi vedremo come, nel quarto articolo, come la prudenza, nonostante sia soggettata nella ragione pratica, tuttavia comprende in sé la rettitudine degli appetiti. Questo è essenziale, su questo insisto moltissimo, ve lo raccomando proprio, perché all'esame ve lo confesso sono feroce su quel punto. È bene la prudenza, vedete, la prudenza comprende in sé, pur avendo il suo soggetto della ragione, tuttavia comprende in sé la rettitudine degli appetiti, la cosiddetta rectitudo appetitus. E perciò la prudenza non è solo virtù intellettuale, ma anche a pieno titolo proprio virtù morale. Vedete, ecco, questo poi lo vedremo in seguito. Bene, vi ringrazio, che Dio vi benedica, ci svegliamo questa sera. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Agimus tibi gratias omnipotens Deus pro universis beneficiis tui, qui vivis et regnas per omnia saecula saeculorum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Grazie, arrivederci e buona notte. Questo cammina, eh?